No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Senti, in un giorno qualunque io ti spaccherei la faccia. Ah, e sai che giorno è oggi?
Non lo picchiare.
Un giorno qualunque.
Buonasera e benvenuti a Hollywood Party. Quella che avete sentito è una memorabile battuta del primo Arma Letale, Mel Gibson, che dice a uno: sai che giorno è oggi? È un giorno qualunque. Ed era detta, recitata in italiano da Claudio Sorrentino, il bravissimo doppiatore che purtroppo è scomparso e che oggi naturalmente ricorderemo. Buonasera ad Alberto Crespi, buonasera a Dario Zonta. Come va, Dario?
Buonasera Alberto, va molto bene, ti sento che sei nella casa matta, casa madre, là in via Asiago.
Sì, sono qui, sono davanti ai messaggi e ne leggo subito uno che forse è anche persino un po' esagerato, però ogni tanto dai. Stefano ci scrive: puntata meravigliosa, importantissima quella di ieri, grazie. Ha segnato un'epoca, Stefano, grazie, però non esageriamo. Se ne parlerà negli anni, ma anche qui grazie.
Stefano, che ti sei preso.
Siamo ai livelli della conferenza di Brighton, ne riparleremo. Vabbè, grazie davvero Stefano. Però scherzi a parte, il messaggio è vero, lo sto pubblicando sul nostro sito, potete verificare.
Non è che forse ci prendeva un po' in giro, no?
Forse sì. E comunque noi davvero vi ringraziamo perché ieri ci avete mandato tanti messaggi per una puntata un po' particolare che spero, che a quanto pare vi è piaciuta. Io ieri sera, Dario, ti ricorderai, sì, ho letto quel messaggio del proiezionista di Codogno, che diventerà, certo, una figura retorica come la casalinga di Treviso, naturalmente. E scherzi a parte, avevo detto: no, lo chiameremo, lo inviteremo. Ecco, io ieri sera l'ho immediatamente chiamato questo signore, che però mi ha ringraziato tantissimo e mi ha detto: però no, non voglio intervenire in trasmissione perché sono sicuro che mi emozionerei, comincerei a balbettare, e noi naturalmente rispettiamo questa cosa. Però ci tengo a dire che questo signore che ci ha scritto ieri si chiama Fabio, fa o faceva, e speriamo farà, il proiezionista al Teatro Comunale Carlo Rossi di Casal Pusterlengo, che è una cittadina a 5 km da Codogno, che sono state le prime zone rosse ormai quasi un anno fa. Hanno chiuso tutto da noi, mi scrive in un messaggio, venerdì 21 febbraio 2020, e il giorno dopo avevamo in programma 1917 di Sam Mendes. Vi ringrazio ancora molto per tutto quello che fate anche per il nostro lavoro, e sottolinea, solo per dare un senso alla mia frase sulla ricerca di un altro lavoro, il teatro cinema è sì comunale, ma la gestione è privata, quindi non è un posto pubblico, non è un posto garantito. Io penso che, ci siamo anche parlati Dario, quindi interpreto, so di interpretare, certo, anche il tuo pensiero, promettiamo a Fabio e a tutti coloro che fanno questo lavoro che quanto prima faremo una puntata sui proiezionisti e sullo stato attuale delle sale in questo momento di chiusura forzata, perché penso che sia un settore da sostenere ed è un lavoro bellissimo, tra l'altro, che va raccontato, ecco, no? Dario, so che sei d'accordo,
senza ombra di dubbio. Vogliamo parlare di questo, come anche la puntata di ieri ci ha detto ancora una volta, che è, appunto, fa aprire momenti di riflessione e di scambio. L'abbiamo un po' scherzato, l'abbiamo chiamato dibattito, in questo momento in cui c'è oggettivamente della confusione, è importante, e anche riparlare e parlare delle sale, perché questa sensazione che ho, e non solo io credo, che appunto questa chiusura prolungata delle sale forzata ce le stia facendo un po' allontanare dalla memoria, dall'esperienza e anche dalla necessità. Speriamo che riaprano presto, però teniamo questo, diciamo, dibattito acceso sul futuro delle sale, no? Che non è passato, no? È ancora davanti a noi.
Assolutamente. Dunque, un'ascoltatrice mi scrive: non vorrei essere pedante, ma la casalinga era di Voghera. Nel famoso testo di Arbasino la casalinga è di Treviso, poi diventa di Voghera in altre accezioni,
in altre versioni.
E comunque massimo rispetto per tutte le casalinghe, ecco, come per tutti i proiezionisti. Purtroppo non ci compete fare una trasmissione sulle casalinghe, ma ci piacerebbe farla perché è un lavoro nobilissimo e sottopagato di solito.
Zorro pagato. Direi.
Bene, abbiamo molti argomenti stasera, abbiamo tre studi diversi l'uno dall'altro, io direi di procedere. Ci sono delle notizie, ma non mi sembravano notizie. Beh, sono state annunciate le date della 16ª edizione della Festa di Roma, sarà dal 14 al 24 ottobre. Emma Stone sarà Crudelia in un live action della Disney ispirato alla Carica dei 101. E sono iniziate a Roma le riprese di Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì. Va bene, va bene. Queste sono notizie utili, ma insomma non così fondamentali. E quindi ricordiamo i nostri contatti. Scriveteci al 335-5634-296. Cercate i podcast delle vecchie trasmissioni, anche di quella di ieri, naturalmente, Cinema alla Radio su Rai Play. E andiamo sicuramente con una musica. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Questo era Ed Sheeran con Afterglow, è il suo compleanno, è nato nel 1991, fa 30 anni, beato lui. Dunque, ho fatto un casino con le casalinghe, è vero, eh? La casalinga Voghera, di Voghera è di Arbasino, ma la casalinga di Treviso è il personaggio di Sogni d'Oro di Nanni Moretti, per cui esistono entrambe, e c'è stata una contaminazione fra due città, fra due nobilissime città italiane. Dunque Dario, adesso tra poco parleremo di un film che tu hai visto, io no, e quindi ti do immediatamente la parola. Il nostro ospite dovrebbe essere, il nostro ospite è quasi al telefono. Tu intanto comincia a raccontare. Benissimo. Cos'è Collective di Alexander Nanau.
Allora, Collective è un documentario. Un documentario che sta correndo attualmente agli Oscar, perché è il film che è stato indicato, un documentario rumeno, il cui regista Alexander Nanau ha raccontato una storia incredibile. È un film che, come genere, diciamo, appartiene al docu-thriller, alla detective story, è di fatto un film d'inchiesta. Dopo un terribile incendio che ha provocato la morte di 27 persone in un nightclub di Bucarest, che ha chiamato il Collective, le autorità assicurano il popolo, i rumeni, sul fatto che i feriti avrebbero ricevuto le cure necessarie presso delle strutture che lo stesso ministero definisce migliori di quelle della Germania. Purtroppo accade qualcosa di irreparabile, cioè a distanza di pochi giorni e poi successivamente a distanza di qualche settimana continuano a morire le persone, i feriti gravissimi, gravi e meno gravi, che erano stati portati nei vari ospedali di Bucarest. Questo allerta allerta un giornale, un quotidiano, che è la Gazzetta dello Sport. È importante ricordarsi di questo elemento, cioè non è quindi un quotidiano, diciamo così,
la Gazzetta dedicato dello sport di Bucarest, naturalmente,
di
non
Bucarest,
la
Rosina,
sì, chiaro.
No, certo, di Bucarest.
Il corrispettivo rumeno, diciamo.
Esatto, che inizia un'inchiesta che farà saltare tutto, salta il tavolo, salta successivamente il ministro della sanità e poi il governo, e viene a scoprire una verità veramente più che scomoda, tragica, terribile, che ha a che fare con la corruzione, col fatto che i disinfettanti utilizzati negli ospedali in Romania, parlo della Romania tutta, fossero diluiti al 95%. E questo ha portato non soltanto la morte di quelle persone che erano state ferite durante l'incendio, ma ha svelato l'incidenza pazzesca di morti, diciamo così, di tutti quei rumeni morti perché entrati in un ospedale per curarsi e usciti con le cure che sono andate molto male, diciamo, usiamo questo eufemismo. Allora, il nostro regista, che credo, Alberto, dimmi, dovremmo aver raggiunto al telefono.
Pare che ci Alexander. Sia, è stato un po' difficoltoso, ma pare che ci sia. Alexander Nanau, are you online? Yes, good evening.
Yes, I am.
Oh,
thank
sì.
You for the invitation.
Grazie a lei, thank you for being with us. My colleague Dario was telling a little bit the story of the film, what the film is about, and now we ask you the first question. Just a second, Dario, vai con la prima domanda.
Ma certo, la prima domanda è allora, questo film racconta questa storia, Alberto, seguendo le vicissitudini mentre accadono, ok? È lì, in quel momento, segue l'investigazione dei giornalisti mentre la stanno facendo. Questo è un valore aggiunto pazzesco,
certo,
del film, no?
Certo.
Quindi vorremmo proprio chiedergli questo, cioè come ha fatto a intercettare, perché questo già vale tutto il film, mi verrebbe da dire, a intercettare quella storia in quel punto in cui stava,
sì, sì,
per accadere.
Sì, sì. He was telling that your film is at the same time a film and a live show, because you follow this story while it... At the very moment it is happening. So yeah. The real question is, how do you do it? How were you able to do this, following the story while it was happening?
So basically, what I do, because I normally do observational documentary, is when I decide which characters, which persons to follow, I try to get them as fast as possible to trust me, and then I really just follow their lives or how they do their job, and try to become as invisible as possible and really do a job like maybe like a street photographer that is trying to capture mm-hmm. the emotion and the situation while it is happening in front of the camera.
Mm-hmm. And which person did you choose this time? Who was your guide along the story?
The we wanted to make a film about the relationship between the power and the citizens in Romania, because after the collective fire, it felt like something new is happening.
Mm-hmm.
New, because so many people demonstrate against the populistic and corrupt politicians. And we chose that the best way to tell the story would be through the eyes of investigative journalists, because they were the only ones, this group of journalists around Catherine Solomon, mm-hmm. that were investigating the healthcare system and the manipulation and lies about the healthcare system.
Dunque, quello che faccio normalmente, perché io faccio sempre documentari sull'attualità, documentari di osservazione della realtà, è di individuare la persona che è utile seguire per raccontare una storia. A quel punto cerco di far sì che questa persona si fidi totalmente di me. Se la seguo nel lavoro, la seguo nella vita, cercando di diventare letteralmente invisibile. Io paragono il mio lavoro a quello di un fotografo di strada, a un fotoreporter proprio, che sta per strada e cerca di documentare la realtà nel momento stesso in cui essa accade. In questo caso io ho deciso di seguire l'attività di questo gruppo di giornalisti investigativi che stavano indagando sul sistema sanitario della Romania, sul modo in cui questo sistema viene manipolato e su tutte le bugie che venivano raccontate al pubblico. Dario, prego.
Sì, beh, la domanda è mi viene naturale, Alberto, perché allora, il personaggio principale di questo film è Catalin Tolontan, appunto, che è un giornalista sportivo, no? E il giornale è la Gazzetta dello Sport,
sì,
cioè
sì.
Dovrebbero occuparsi di sport, commentare le partite.
La Steaua Bucarest, certo.
So, quindi, per, invece... si attivano, ma veramente con grande capacità, in un'investigazione che ha delle conseguenze a una magnitudo enorme, è un terremoto,
sì, sì.
In Romania, tutto quello,
certo.
Che poi è successo a causa di questa investigazione. Potremmo paragonarla a quella famosissima americana, no? Del duo di giornalisti, poi raccontata.
Che in quel caso però era molto eterodiretta, qui invece mi pare di capire,
sì.
Che...
Esatto. Allora la domanda è questa, Alberto, ma perché un giornale sportivo e dei,
certo,
giornalisti sportivi,
chiaro,
hanno dovuto fare questo? Qual è il problema, diciamo?
Sì, sì, sì. How did it happen, Alexander, that a sport newspaper did this investigation?
Yes, basically they are a sports newspaper, and Catalin is became famous as a sports journalist. They are also investigative journalists, but they investigated only in the sports world. So they became famous they do investigations since over 25 years, and they became famous because their investigations brought, for example, two ministers of sport to prison, or the big football bosses in Romania. Their investigations brought big football bosses to prison because of the corruption they did.
Mm-hmm.
But when the collective fire happened, basically, the sources, the whistleblowers, trusted them as investigative journalists. And
mm-hmm.
so they felt obliged, in a way, because it was a national tragedy, to use their skills and to start to investigate the healthcare system.
Mm-hmm. Sì, il giornale, e in particolare Catalin Tolontan, che è un giornalista piuttosto famoso in Romania, è un giornale di sport. Però è anche un giornale che investiga sullo sport e da circa 25 anni. E per dire, delle loro inchieste hanno mandato in galera il ministro dello sport rumeno e diversi boss, li ha chiamati, credo, presidenti di squadre di calcio o comunque dirigenti sportivi, ecco, della Romania. Anche loro in galera, perché evidentemente c'era molta corruzione anche lì. Forse per questo la fonte, quello che lui ha definito il whistleblower, no? Quello che suona il fischietto, cioè quello, la gola profonda, ecco, per citare di nuovo,
certo.
Tutti gli uomini del presidente, come facevi tu, si è fidato di loro perché conosceva il loro lavoro nel campo dello sport e ha pensato che fossero il media giusto per portare avanti questa inchiesta. Prego, Dario.
L'altra domanda che è molto interessante, allora ricordiamo, Alberto, che questo film è stato preso e distribuito da iWonder Pictures, e
sì.
Quindi lo si potrà vedere sulla piattaforma di iWonder Pictures e non solo. Si intitola Collective, il regista Alexander Nanau, è un film d'inchiesta che veramente mette il dito dentro la realtà rumena, ma evidentemente può raccontare tantissimo del rapporto tra il potere, l'economia e i media. È un film che in una parte di Europa svela tutto ciò, ma è evidente che può avere una eco in ben altri paesi. Poi c'è uno specifico rumeno, anche per la veramente per l'eccesso e l'assurdità e la disumanità, no? Per cui i corruttori, sapendo che cosa stavano maneggiando, cioè disinfettanti per le sale operatorie, quindi la vita umana, eppure hanno agito nonostante tutto. Io vorrei chiedere a Alexander Nanau, perché appunto questa è una sua inchiesta, è indiretta, se ha mai avuto paura, perché accadono cose anche molto importanti che non svegliamo, però è evidente che lì c'era una pressione di potere di un certo tipo.
Immagino. Alexander, the question of my friend is very simple. During the investigation, were you ever scared? Did you feel fear sometime?
Not really, because everything happened so fast. We knew that we were surveilled by the Secret Service and that my phone was listened into, but we are a professional film production, so what we did in order to be safe, we made sure that our footage and everything we filmed was saved in different secret places, and we brought it out of the country now and then. So, but it's, you know, it's the European Union. It's not China. It's not Russia. I was not that scared of that, but I was more scared, let's say, of what will happen with attacks on me from the political side once we release the film.
In realtà no, è andato tutto molto velocemente. Sapevamo di essere seguiti, sapevamo di avere i telefoni intercettati dai servizi segreti, però insomma è l'Unione Europea, non è né la Cina né la Russia, e questa è una notizia, apro una parentesi brevissima, questa è una notizia che ci fa piacere naturalmente. Ci sentivamo relativamente al sicuri. Per essere sicuri sul destino del materiale che stavamo girando, lo salvavamo i file in diversi supporti e in diversi luoghi, in modo di essere sicuri che, insomma, se ce ne rubavano uno, ce ne avevamo, erano salvati anche da un'altra parte. Poi certo eravamo preoccupati per i ricaschi politici che questa storia avrebbe potuto avere e ha avuto. Ascoltiamo, salutiamo Alexander e ascoltiamo una clip del film, dopo aver ribadito che questo è assolutamente un film da vedere.
Lo salutiamo, grazie.
Thank you, Alexander. Grazie. Thank you for being with us.
Grazie.
All the best for the Oscars, too. You never know.
Thank you very much.
Who knows?
You never know, yeah.
Anche lui ha detto per l'Oscar, chissà, vedremo, non si sa mai. Ascoltiamo una clip, credo in lingua originale, del film Collective di Alexander Nanau.
Mădălina, tragic, dureros pentru toți. Din păcate, sistemul este un putregai. Cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo să moară după 12 zile?
Bună ziua! Băiatul meu, în data de 4... Noi am avut acceptul de la AKH Viena să-l transportăm. Nu au vrut să semneze cei de la spital. E vorba de cei care conduceau spitalul respectiv, spitalul universitar. A ajuns până la urmă pe 7 seara la Viena cu bacterii peste tot, în tot corp. La întrebarea noastră de ce și-au bătut joc de el, mi s-a dat un răspuns dintr-o eroare de comunicare, într-o eroare de comunicare a băiatului meu.
Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Dunque Dario, sono arrivati due messaggi, solo, di due ascoltatrici che sono, sì, credo sinceramente indignate per il fatto che io abbia detto che il mestiere di casalinga è sottopagato, e loro mi dicono non è pagato per niente. Ora io spero che le battute arrivino, io spero che nessuno pensi che io sia talmente idiota da pensare che le casalinghe siano appunto pagate poco. So benissimo che è un lavoro non pagato. Mi sembrava di aver fatto una battuta, ma a volte le battute evidentemente vanno spiegate, e chiedo scusa se la battuta era sbagliata. Happy Days, perché il ruolo di Cunningham, interpretato da Ron Howard, è stata una delle prime cose che Claudio Sorrentino ha doppiato nella sua gloriosa carriera appunto di attore e doppiatore. Abbiamo al telefono un suo vecchio amico, Luca Ward, con il quale vorremmo ricordare questo grande artista che purtroppo ci ha lasciato anzitempo. Buonasera Luca, come stai?
Buonasera a tutti, buonasera. Beh, insomma, avrei preferito una telefonata per un altro momento.
Lo so.
Certamente, perché lo so. Claudio, come hai detto, non era solo un collega. Io con lui poi ho condiviso dei film che sono entrati veramente nell'immaginario, sì, di tutte le generazioni.
Fra poco ne ascoltiamo uno, puoi immaginare quale.
E quindi insomma è stata una bella botta ieri sera quando ecco, in questi casi i social sono sempre terribili, proprio, sì, prima di andare, sì, a letto ho letto questa notizia,
sì. Ormai le notizie arrivano in maniera brutale a volte, sì, è vero,
crudeli,
sì, sì, molto brutali, sì, con una velocità poi incredibile, insomma.
Raccontaci un po', Claudio. Noi conosciamo benissimo la sua voce, come conosciamo la tua, sappiamo poco di lui come persona, oltre che un grande collega. Che tipo era, se posso chiederti?
Ma guarda,
questa
Claudio
cosa?
Era un uomo divertentissimo, molto intelligente, molto dotato di una grande, era un grande visionario. Ecco, lui per il nostro lavoro, per esempio, si è speso sempre tanto, molto, per cercare di migliorare, di andare avanti e di portare questo mestiere e di tenerlo sempre a un livello molto alto. Però quello che io ricordo di Claudio è la simpatia, la grande simpatia. Noi quando eravamo in sala di doppiaggio tanti anni fa, nel 94, a doppiare uno dei film più indoppiabili della storia, che era Pulp Fiction, perché oltretutto era in slang, quindi di una difficoltà mortale. Io mi ricordo, noi doppiamo quasi sempre di sera, perché in quel periodo si lavorava tanto, eravamo tutti molto impegnati, ed erano dei momenti, a parte il divertimento nel fare un film incredibile come quello, ma erano dei momenti di grande divertimento, pur sulla stanchezza, perché chiaro, quando uno entra in sala di doppiaggio dopo aver lavorato per 12 ore la sera alle 11, insomma, non è proprio il massimo.
Sì, effettivamente.
Eppure con lui ci si divertiva veramente. E io, che all'epoca avevo 34 anni ed avevo cominciato la mia salita, diciamo, nel mondo del doppiaggio, la mia corsa, e ho avuto la fortuna, perché oggi i giovani non ce l'hanno più, di lavorare gomito a gomito, di stare al leggio insieme. Oggi non si lavora più così.
Infatti.
Oggi ognuno per conto suo, infatti, si sente, perché se
purtroppo
io e Claudio,
sì,
non avessimo potuto lavorare insieme, quella coppia straordinaria di Pulp Fiction non sarebbe diventata poi così, così famosa e così amata soprattutto da tutti gli italiani. Perché io oggi ho fatto, di solito non li faccio i post sui colleghi che se ne vanno, però per Claudio dovevo farlo, e ho ripostato Pulp Fiction, un pezzettino di Pulp Fiction. Non avete idea le centinaia di migliaia di commenti di persone con un rispetto e soprattutto con una riconoscenza immensa del lavoro svolto da questo grande professionista, e questo a me mi ha riempito, pur nel dolore di aver perso un grande fenomeno, un grande collega, un amico, Però ho detto, vedi però il pubblico poi come sa, come capisce, come si rende conto di quanto un artista, sia pur nell'ombra come nel doppiaggio, abbia valore.
È vero. Vediamo se è lo stesso pezzo che adesso ascoltiamo, Luca. Da Pulp Fiction abbiamo preso una scena in cui ci siete voi due. Per gli ascoltatori che potrebbero non saperlo o non ricordarselo, Luca Ward doppia Samuel Jackson e Claudio Sorrentino doppia John Travolta, ovvero il personaggio di Vincent Vega. Travolta era uno dei tre attori insieme a Mel Gibson e a Bruce Willis che Claudio si è un po' portato dietro per tutta la carriera. Pulp Fiction.
Bene. Allora, come sono questi asci qua?
Come sono? Che vuoi sapere?
Lì l'asci c'è legale,
sì,
no?
È legale, ma non al 100%. Voglio dire, non puoi entrare in un ristorante, rollarti una canna e metterti a spivacchiare. Insomma, ti lasciano fumare a casa tua in certi posti ben precisi.
Ossia, gli asci spari.
Sì, la faccenda è così, ascolta. È legale comprarlo, è legale possederlo. E se sei il proprietario di un asci bar, è legale venderlo. È legale averlo addosso, ma questo non importa perché, sentimi bene allora, se vieni fermato da un poliziotto ad Amsterdam è illegale per lui perquisirti. Insomma, questo diritto i poliziotti ad Amsterdam non ce l'hanno.
Amico, ci vado subito, non ci sono santi, cazzo se ci vado.
Lo so che ti piacerebbe, bello. Ma lo sai qual è la cosa più divertente dell'Europa?
Qual è?
Sono le piccole differenze. Voglio dire, laggiù hanno la stessa merda che abbiamo noi, ma solo che lì è un po' diverso. E come? Ecco, puoi entrare in un qualunque cinema di Amsterdam e comprarti una birra. E non sto parlando che so di un bicchiere di plastica, ma intendo un boccale di birra. E a Parigi puoi comprare una birra da McDonald's. E sai come chiamano, un quarto di libra con formaggio a Parigi?
Non un quarto di libra con formaggio.
Hanno un sistema metrico decimale, non sanno che cazzo sia un quarto di libra.
E come lo chiama?
Lo chiama Royal con formaggio.
Royal con formaggio. E come lo chiamano il Big Mac?
Il Big Mac è il Big Mac, lo chiamano le Big Mac.
Le Big Mac. E come lo chiamano il Whopper?
Non lo so, non sono stato al Burger King. Sai cosa mettono sulle patatine in Olanda al posto del ketchup?
Cosa?
La maionese.
Ah, che schifo.
Che l'ho visto fare, amico cazzo, le affogano in quella merda gialla.
Dovremmo avere dei fucili per cose di questo tipo.
Quanti saranno?
3 o 4.
Ho preso il nostro tizio.
Non ne sono sicuro.
Allora significa che potremmo arrivare anche fino a 5.
Cioè, è possibile.
Dovremmo avere dei fucili, cazzo.
Allora, questo è uno scambio di culto, mitico, strepitoso, di un film di culto e mitico e strepitoso. Ma proprio questo passaggio, questo momento è veramente, come poi diceva Luca Ward, segnato, no, nell'immaginario di tantissimi spettatori e amanti di questo film e non solo. E stavo pensando, Luca, che quanto una voce, no, diventi familiare, no? Cioè, adesso parliamo di Sorrentino e quindi della voce di John Travolta, no? Ma John Travolta per noi ha quella voce lì, non so come dire, per noi è morto anche un po' John Travolta oggi, mi viene da dire. Cosa ne pensi, Luca?
Beh, sì, come quando se ne sono andati altri grandi, Ferruccio Amendola,
certo.
Oreste Lionello, ovviamente. Per carità, chi li ha sostituiti, chi ha dovuto, suo malgrado, insomma, sostituirli, chiaramente ci è andato in punta di piedi, perché non era facile, non è semplice, ma è come se domani entra a casa tua tuo papà e con una voce diversa.
Sì, è vero.
Ma che
è
sta
vero.
Succedendo? Cioè, c'è
è così,
che
appunto.
Non in effetti è così, purtroppo. Poi ecco, anche Claudio è morto in un'età ancora, ecco, adesso si dice che a 75 anni si comincia a diventare anziani, quindi sì, è morto presto per quanto mi riguarda, avrebbe potuto dare ancora tanto. Sì. Però purtroppo Claudio, dopo aver perso la moglie qualche anno fa, non è mai più tornato lo stesso, non c'è stato niente da fare, questo grande amore della sua vita che è durato 50 anni, perdendo la sua metà, niente, gli è andata via metà della sua vita. Io ho visto negli anni che si lasciava proprio andare quest'uomo, per quanto abbiamo tentato di rimetterlo in mezzo, di fare, però si era proprio spento qualcosa. Peccato, peccato, Però ecco, nella sua carriera ha dato talmente tanto, ma anche a noi. Io quando ero al Leggio con lui, ma anche negli ultimi tempi, quindi insomma anche io non è che sono proprio un giovincello, di film ne ho fatti tanti, eppure ogni volta che diceva una battuta lui io mi giravo e dicevo: scusa, ma da dove diavolo ti è uscita questa intenzione? Perché come diavolo fai? E lui mi guardava e dice: non lo so, mi vengono così.
Luca, io vorrei farti ascoltare, se puoi stare al telefono ancora due minuti,
certo.
Una cosa di un Claudio Sorrentino, credo giovanissimo, perché lui ha cominciato presto, non solo con Happy Days, come dicevamo prima.
Sì, sì.
Quello che adesso andiamo ad ascoltare è un film culto degli anni 70, quindi andiamo molto all'indietro, è Harold the Maud di Hal Ashby, dove lui doppia un personaggio giovanissimo, doppia il personaggio di Bud Cort, doppia Harold, il ragazzino che tenta sempre di suicidarsi nei modi più buffi, no? E sentite, certo, quanto è intenso e quanto è dolente questo monologo di un adolescente, adolescente Bud Cort, forse poco più che adolescente Claudio Sorrentino. Ecco, questo è Harold the Maud di Hal Ashby.
Sto prendendo proprio dei bei vizi.
Vizi, virtù, non bisogna essere troppo moralisti, sennò si deve rinunciare a troppe cose nella vita. Prima il piacere, poi la moralità. Devi applicare questo principio alla vita. Solo così riesci a viverla nella sua pienezza.
Io non sono mai vissuto. Sono morto qualche volta.
Che cosa hai detto?
Beh, la prima volta fu quando ero in un convitto nel laboratorio di chimica. Stavo là a ripulire un po' e così decisi di fare un piccolo esperimento, sì. Ho tirato fuori un sacco di roba e ho cominciato a mischiarla insieme. Mi sentivo molto scienziato. C'è stata un'esplosione spettacolare che mi fece cadere per terra e fece un buco enorme nel pavimento. Caddero dei tavoli, un pezzo di muro e cominciò a prendere fuoco tutto. E pensai che era ora di andarsene. La mia carriera scolastica era finita. E così andai a casa. Mia madre stava dando un party e allora me ne andai in camera mia salendo dalla scala di servizio. Ho spento la luce e ho avuto una strana sensazione. Suonò il campanello. Io andai fuori e dalla ringhiera vidi entrare due poliziotti. Trovarono mia madre e le dissero che io ero morto nell'incendio. Lei si portò una mano chiusa alla fronte, con l'altra brancolò nell'aria come se cercasse un appoggio. Tirò un lungo sospiro e poi svenne tra le loro braccia.
Ecco, vorrei che fosse Luca Ward a commentare questa scena.
E vedi tutto, pur ascoltando soltanto riesci a vedere tutto. E questo è talento, perché lui qui era proprio veramente un ragazzo, un giovanissimo. Questo è talento, è qualcosa, ci si nasce. È vero che lui ha cominciato da bambino, perché se non sbaglio lui era la voce del ragazzo di Rin Tin Tin.
Addirittura.
Quindi, sì, era ancora più piccolo, aveva 7-8 anni, per cui era proprio bimbo. Ma sono quei fenomeni che non ti spieghi. Io ad esempio da ragazzo, da bambino, quando facevo il doppiaggio, ero relegato alle piccole battutine, perché ero veramente una schiappa totale. E non riuscivo a intonare bene una cosa, niente, non usciva. E invece ci sono stati alcuni fenomeni, Claudio è uno di questi, che pur non avendo, perché i suoi genitori non venivano dal mondo del teatro, dello spettacolo, avevano questo dono meraviglioso che era il dono della recitazione, a prescindere dalla tua provenienza. Ecco, sentendo questo ragazzo che parla, tu lo ascolti e vedi quello che sta succedendo, che questa è la grande forza che dovrebbero avere un po' tutti gli attori, no? Di riuscire a trasportarti solo con la propria voce dentro un'immagine, dentro un palcoscenico, e vedere poi tutto quanto, la scenografia, le luci, tutto, le macchine da presa se ci sono, se non c'è la macchina da presa il pubblico. Questo dovrebbe essere, insomma, il compito di noi attori. E Claudio c'è sempre riuscito, sin da piccolissimo, perché quando faceva Rin Tin Tin era un bambino di una bravura incredibile.
E ti confermo che era lui, sono andato a controllare, sì.
Ecco, vedi, non mi ricordo.
Ci ha accompagnati nella nostra infanzia proprio, perché Rin Tin Tin è la nostra infanzia.
E questi sono dei fenomeni, come lo è Loris Lotti, che è un altro grande del doppiaggio italiano, anche lui ha cominciato da bambino piccolissimo, e questi erano dei fenomeni. Quando entravano in sala, noi eravamo giovani e loro erano un pochino più grandi, li vedevamo come degli inarrivabili. Dicevano: ma questo come diavolo fa? Eppure tutto fatto con una estrema semplicità e un'estrema tranquillità, proprio sempre giocando, ecco. Però sapevano, perché io mi ricordo una frase che lui mi disse tanti anni fa, dice: tu ogni volta che vai al Leggio, Luca, per fare bene, tu ti devi immaginare la sala del cinema, tutti gli spettatori seduti, il buio, il fascio di luce che viene dallo schermo, e cosa chiedono tutte quelle persone sedute? E dico: che ne so, Clark, che chiedono? Di emozionarsi. Tu ogni volta che vai in sala pensa a questo e vedrai che farai delle cose meravigliose. Io da allora, credetemi, questa frase me l'ha detta credo alla fine degli anni Ottanta, quindi molto prima di Pulp Fiction, l'ho sempre fatto e continuo a farlo.
Beh, grazie Luca, è un ricordo molto toccante, sì. E te ne ringraziamo molto. Io vorrei sforare la scaletta che avevamo previsto e avevamo preso una terza cosa di Claudio Sorrentino, ed è credo una cosa a cui lui teneva molto. Luca, magari confermacelo: è il monologo di Braveheart, gridato davanti all'esercito. È un momento alto,
altissimo, guarda, e io e lui facevamo sempre a gara su questa cosa, perché lui aveva Braveheart e io il gladiatore.
Un bel duello,
Ci sfidavamo nelle sale di doppiaggio, lui faceva il monologo suo, io facevo il mio, e devo dire che la lotta era veramente dura.
E allora scateniamo l'inferno. Scateniamo l'inferno e ascoltiamo Claudio Sorrentino, che doppia stavolta Mel Gibson, altro attore che si è portato appresso per tutta la carriera, in Braveheart. Grazie Luca, un abbraccio.
Grazie a voi, grazie davvero. Grazie.
Figli di Scozia, io sono William Wallace.
William Wallace è alto 2 metri.
Sì, l'ho sentito dire. E uccide i nemici a centinaia. E se ora fosse qui, distruggerebbe gli inglesi con palle di fuoco dagli occhi e fulmini tonanti dal culo. Sono io, William Wallace. E ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi. E uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete?
No! Non combatterò!
Contro quelli? No! Fuggiremo e resteremo vivi.
Certo. Chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai la libertà!
Ecco, vorrei rispondere a un messaggio di Eva che ci chiede: era anche Danny Zucco del meraviglioso Grease? Ecco, la storia di John Travolta in La febbre sabato sera e in Grease è curiosa, perché quando quei film uscirono, Travolta in entrambi era doppiato da Flavio Bucci, pensate. Poi però nel 2002 sono stati rifatti questi doppiaggi, non so perché, forse per edizioni in DVD o per qualche altro motivo, e oggi credo che si trovino in questo nuovo doppiaggio in cui è Claudio Sorrentino, appunto. Però se avete una cassetta, un DVD vecchio pre-2002 della Febbre del Sabato Sera o di Grease, sappiate che ascoltate Flavio Bucci, ed è abbastanza sorprendente, no Dario? E però ci stava bene,
eh sì.
L'attore
stava bene, poi aveva
doppiaggio, ma insomma
era entrato nelle linee di quel personaggio.
Direi di sì.
Comunque ecco, anche sentendo questa insomma quello che dicevamo con Luca Ward, che un po' ci muore un personaggio, ecco, ovviamente non muore la persona dell'attore, certo, ma un personaggio, certo. Sì, e quindi sì. Questo è un po' il cinema doppiato, con tutte le cose belle e anche non belle, insomma, nel senso di una consuetudine che questo ha portato, però è così, siamo legati a queste voci e siamo quindi maggiormente ancora di più tristi per questo addio, diciamo.
Dice Barbara da Siena: voi doppiatori italiani siete anche ottimi attori, sapete dare di più nelle inflessioni, dalle emozioni legate alla recitazione, insomma li loda. E un altro ascoltatore che non si firma dice: i grandi doppiatori italiani andrebbero apprezzati e protetti come una perla rara. Bene, ci siamo felici di... Ringraziamo davvero Luca Ward per questa testimonianza, sì, che ho sentito veramente molto, molto calda, insomma.
Sì.
I saluti, li fai tu, li faccio io?
Sì, allora, abbiamo ovviamente i saluti che provengono dalle nostre curatrici, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, dal nostro tecnico Fabio Melis oggi, e dai tutti i tecnici della sala controllo, gli ingegneri che ci permettono anche questa consuetudine ormai a distanza, almeno per me stasera. Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro sono la nostra redazione. I nostri ospiti: Alexander Nanau, regista del film Collective di cui abbiamo parlato prima, distribuito dai Wonder, e Luca Ward che ci ha raccontato il grande doppiatore. Claudio Sorrentino, Dario Zonta, Alberto Crespi vi salutano, a domani. Adesso Tre Soldi, Radio Broad, l'ultima Jugoslavia.
Ciao. We'll be right back.